Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Samba Radio. Oggi di nuovo tempo di interviste. Interviste però oggi un po' diverse da come le conosciamo, ovvero non parleremo di attualità o di politica o di cose strettamente legate al mondo universitario, ma invece parleremo di una storia molto interessante sotto l'aspetto umano, quella di Loris. Buongiorno Loris.
Buongiorno a tutti.
Ecco, Loris è un ragazzo che, come avevo anticipato, ha avuto un'esperienza di vita che oggi condividerà con noi e che toccherà degli aspetti dei quali molto spesso non si sente parlare.
Nel 2001 Loris, tu eri uno studente che stava terminando i suoi studi. È successo qualcosa? Cosa è stato che ha cambiato un po' la tua vita? Anzi, non un po', parecchio.
Diciamo che appunto io stavo completando il quinto anno di liceo linguistico e mi è stata diagnosticata una glomerulonefrite, che diciamo mi ha cambiato la vita in tutti i sensi.
Che cos'è questa malattia?
Ma è una malattia, a dire il vero, che nemmeno i medici sono riusciti a capire la derivazione, nel senso che comunque mi hanno fatto l'esame istologico e sono risaliti a questa malattia, però mi hanno detto che potrebbe essere stata causata da un'infezione curata male, come può essere una semplice influenza o, che ne so, un mal di denti non curato.
Ecco, questa malattia che cos'è che interessa?
Mal di trasferi reni,
Sì.
praticamente, li colpisce tutti e due. E quindi di conseguenza va man mano a degenerare e ti porta alla totale, diciamo, deficienza del rene. E quindi vai a finire in pratica in dialisi e il trapianto è l'unica cura.
Ok, la dialisi dovevi farla quante volte al
Devo
giorno?
farla, allora avevo iniziato con la dialisi peritoneale che mi dava la possibilità appunto di essere più libero, essendo comunque uno studente, e la facevo tutte le notti. Il trattamento durava 10 ore e niente, era una terapia molto più dolce delle emodialisi che dopo spiegheremo. E niente, in pratica la facevo con questo macchinario che mi ripuliva il peritoneo tutte le notti con una durata appunto di 10 ore.
Ecco, incideva anche sulla tua, diciamo, brillantezza fisica oppure era una cura non eccessivamente invasiva?
No, no, appunto, era, come ho detto prima, una cura molto, molto, molto meno invasiva dell'emodialisi. E appunto questa è particolarmente indicata per i giovani, e l'unico aspetto negativo, se così si può dire, è il fatto di dover comunque prestare un sacco di attenzioni per quanto riguarda l'igiene, ovvero bisogna fare tutte le manovre con una mascherina, disinfettarsi continuamente le mani, eccetera. E quindi, insomma, ti posso far immaginare come può essere comunque allarmante, diciamo, una cosa del genere.
Ecco, in quel momento era ancora, come hai detto tu, una cosa abbastanza gestibile. Poi le cose sono cambiate.
Sì, poi io diciamo mi sono comportato sempre bene, tra virgolette, nel senso che non ho mai avuto infezioni di nessun tipo. Sono stato ricoverato in ospedale un giorno e di lì per un'influenza e di lì, insomma, diciamo che l'ambiente ospedaliero, che comunque sappiamo tutti che non è privo, anzi, di germi, eccetera, mi ha fatto beccare una bella peritonite. E di conseguenza, diciamo, non sono stato benissimo, però comunque era stata curata con degli antibiotici. Purtroppo poi un mese dopo ho rifatto una stessa peritonite che mi ha, diciamo, provocato questa peritonite sclerosante, diciamo, si è trasformata nella fase acuta e avanzata in peritonite sclerosante.
Nel mentre tu stavi attendendo l'ora del trapianto, come ha inciso questa malattia sul trapianto e soprattutto quando è arrivata la prima chiamata?
Io ci ho messo un po' ad abituarmi a questa dialisi, anche perché comunque ricordiamo che la dialisi ti limita in un sacco di cose, e la prima cosa è l'assunzione di liquidi, nel senso che comunque quando sei in dialisi non si può assumere più di 1 litro di liquidi al giorno. In questo litro però sono contenuti che ne so, l'acqua delle medicine, la colazione, il caffè che bevi, quindi posso far immaginare come può essere difficile, però ci si abitua. Io mi sono abituato purtroppo un po' tardi e infatti è per questo che sono stato inserito con circa un anno di ritardo in una lista dei trapianti. Si vive comunque in attesa, è sempre un'attesa di questa telefonata che ti dovrebbe cambiare la vita.
Come ha detto Andrea prima, c'è stata una prima chiamata e poi ce ne sono state altre. Vuoi riassumerci un po' come si sono succedute queste telefonate?
Sì, allora era, se ben ricordo, il 18 8 aprile del 2005 io ricevo una telefonata, erano le 5 del pomeriggio più o meno, dove un medico, un nefrologo mi invitava ad entrare appunto in reparto perché comunque doveva parlarmi. Io già immaginavo quale potesse essere il motivo di questa chiamata. Allora vado dentro in ospedale comunque pieno di aspettative, pieno di attese, comunque con ansia che penso fosse inevitabile. Entro in ospedale e questo medico in pratica mi conferma insomma la mia impressione, e cioè quella appunto che c'era un rene disponibile. Questo medico però mi avverte che questo rene non è sano al 100%, nel senso che è risultato nei vari test clinici affetto da antigene dell'epatite B e quindi comunque non al 100% sano, e non me la sono sentita sinceramente di affrontare un'operazione comunque per un rene non al 100%
e che quindi ti consentisse, diciamo, di... era un rischio.
Sì, esattamente.
Bene, dopo questo fatto invece è arrivata una chiamata, questa volta che ha avuto, diciamo, un altro esito.
Sì, 3 mesi dopo, era il 28 luglio del 2005 sempre, e questa volta è stato svegliato nel bel mezzo della notte. Era il dottore che mi avvisava che c'era questo rene disponibile e che dovevo in fretta correre in ospedale. Ricordiamo che un rene, dal momento dell'espianto, prima viene trapiantato, meglio è. Un rene, bene o male, riesce a vivere 72 ore dal momento dell'espianto. Però sappiamo che prima viene trapiantato, meglio è, meno subisce danni, diciamo. Allora io ho fatto questa seduta di dialisi, sono partito la volta appunto della città Meneghina e arrivato lì ho trovato uno staff, diciamo, prontissimo, lettino pronto, insomma, pronti per portarmi in sala operatoria. Allora
ha detto è il momento finalmente.
Sì, è il momento sì, perché appunto ti lascio, diciamo, immaginare i pensieri che facevo nel tragitto in ambulanza. È un misto di emozione, paura, timore. Arrivato lì mi hanno iniziato a fare delle domande, tra le quali appunto la terapia in corso. Allora io pensando tra me, ma caspita, vado a fare un trapianto, come possono non conoscere la mia terapia? Allora inizio a elencare i farmaci e al momento in cui arrivo al cortisone il dottore mi blocca, mi dice: ma addirittura loro credevano che io facessi ancora la dialisi peritoneale, dove era un anno e passa che ormai ero passato all'emodialisi. Fatto sta che insomma vado invitato dal medico, vado in stanza dove mi attendeva l'anestesista, e la quale mi ha spiegato l'andamento dell'operazione, il post dell'operazione, tutto. Però sinceramente quando mi parlava la mia testa era da un'altra parte, era probabilmente di là con i medici che stavano discutendo la mia situazione e se procedere o meno.
Finisce la riunione, loro arrivano.
Arrivano in quattro e mi dicono che noi non ci sentiamo di procedere perché comunque un'operazione, noi abbiamo visto che questa sclerosi peritoneale causa dei problemi intestinali, delle subocclusioni intestinali, e noi non ci sentiamo di procedere. E quindi diciamo che io mi sono ritrovato il 28 luglio all'1 di pomeriggio fuori da questo ospedale maggiore di Milano e in una situazione psicofisica sottoterra.
Certo, quindi un passaggio fra avere di fronte un futuro che in quel momento non sembrava, diciamo, più così immediato quantomeno.
Esattamente.
E da questo punto quindi tu torni a Trento, hai in questo stato che dici per appunto di difficoltà nell'aver visto come tutto si è disgregato dinanzi a te, e inizia un'altra fase.
Sì, inizia la fase, quella del recupero psicologico comunque, perché io sono stato seguito da una dottoressa che mi ha aiutato, mi ha prescritto dei farmaci che comunque, tengo a precisare, che non ho mai preso. Sono riuscito, diciamo, a venirne fuori con le mie gambe da questa situazione. Però comunque Milano io non la volevo più vedere e né sentire. Ho deciso allora di tentare la carta Innsbruck.
Infatti Trento è convenzionata anche con Innsbruck.
Esattamente, Trento è convenzionata con Innsbruck, con la clinica universitaria di Innsbruck, che è all'avanguardia e, sotto l'aspetto trapianti, e interessa tutta Europa, tutto il nord Europa.
Arrivi a Innsbruck, quale speranza ti danno?
Ma il mio interesse appunto era quello di sapere se potevo o meno essere inserito in questa lista, visto comunque l'esito negativo dell'equipe di Milano. Io ho fatto tutti gli esami di routine e il 2 gennaio del 2007 arriva la notifica che io sono stato inserito in lista trapianti.
A quel punto quindi ti inseriscono in lista, che cosa devi fare? Attendere solamente oppure fai altre visite?
No, e quando tu vieni inserito in lista tu devi semplicemente attendere. Poi dopo un tot di mesi devi fare degli esami clinici per comunque mantenere, per monitorare il tuo stato di salute.
E dal tuo inserimento nella lista alla effettiva chiamata per il trapianto quanto tempo è passato questa volta?
Allora, questa volta son passati 11 mesi sono passati. Ma c'è un perché di questi 11 mesi. Allora, io quando sono stato inserito in lista trapianti Innsbruck ho parlato con la dottoressa che si occupa dei pazienti trapiantandi e trapiantati qui all'ambulatorio trapianti di Trento e mi ha fissato una visita per il giugno, quindi 6 mesi dopo l'inserimento in lista. E arriva giugno, faccio questa visita, parlo col chirurgo che mi tranquillizza in tutti i sensi, nel senso che mi dice: guarda, stai tranquillo Loris, che non ci sono problemi, noi il peritoneo non andiamo a intaccarlo assolutamente, l'intestino noi lo alziamo solo, appoggiamo l'organo, il rene, e basta, tutto a posto. Quindi comunque io sono venuto via dalla città, da Innsbruck, carico di speranze, felice, perché comunque mi si riprospettava una nuova vita e non mi rimaneva che attendere. Solo che c'era un problema, che io comunque dal momento in cui ho iniziato l'emodialisi nel 2004 purtroppo ho sempre avuto comunque problemi di accesso vascolare. Brevemente, l'emodialisi consiste in tre sedute infrasettimanali e per poter fare questa emodialisi bisogna allestire una fistola all'avambraccio, bisogna ricreare un'arteria artificiale per far sì che comunque il flusso di sangue sia maggiore per poter ripulire il sangue e far modo che venga comunque anche reinfuso.
Questo quindi è stato, dici, una cosa che ti ha rallentato il tuo percorso?
Sì, mi ha rallentato il percorso perché comunque appunto avevo continue ostruzioni di questa fistola. Questo ha fatto sì che io venissi inserito in una lista urgente.
L'inserimento quando avviene in questa lista urgente?
L'inserimento in lista urgente viene valutato da più medici, perché comunque deve esserci una reale ed effettiva urgenza e necessità. E fatto sta che io il 16 novembre vengo operato a mezzo lombardo e mi viene allestita una protesi all'avambraccio per far sì appunto che potessi fare questa emodialisi. Tendo a precisare che questo è stato il secondo intervento di protesi che ho ricevuto. Questo il 16 novembre. Con questa data qua sono state avviate le pratiche per appunto questo inserimento in questa lista urgente. Io dopo l'operazione al braccio avevo un braccio che era gonfissimo e quindi non utilizzabile e intanto facevo la dialisi, l'emodialisi attraverso un catetere venoso centrale allestito di lì a poco. Allora il 5 dicembre, arriviamo al 5 dicembre, per cui comunque 20 giorni dopo, ricevo la telefonata dalla dottoressa che si occupa appunto dell'ambulatorio trapianti dicendomi che Innsbruck aveva accettato il mio inserimento in lista urgente. Questo era il 5 dicembre, erano le 6 di pomeriggio. Quindi io comunque carico e contento.
Ha detto ci siamo, manca poco.
Ci siamo, manca poco, anche perché mi hanno detto: guarda, tieniti pronto che di lì a 2 mesi ti chiamano. Caspita, dico, ma da qui a 2 mesi, è domani, per me è domani, perché comunque quello che avevo aspettato prima.
E invece sono stati quanto tempo esattamente?
A dire il vero sono state 4 ore, sono state, per esattezza 3 ore e 52 minuti.
Questo è un record, immagino.
È un record, sì, detengo questo record. Il record precedente era di una settimana, però io comunque non avrei mai immaginato che questa attesa durasse così poco. Io sono salito in casa perché appunto ero nel parcheggio di casa mia quando ho ricevuto la telefonata. Salgo in casa, ceno, poi parlando con mia madre dico: mamma, guarda, cerca di fare una borsa con 4 stracci, come
si
dice.
Servono.
Sì, quelle cose che servono per un'imminente partenza. E lei mi fa, proprio in dialetto: guarda, noi ti chiamerà amica stasera, domani con calma la fago. Non appena finito di dire questa cosa qua, mi squilla il telefono, rispondo e mi dicono, dall'altra parte del telefono c'era una dottoressa Bonetti, guarda un po', Bonetti.
Io non c'entro, ho parentele altolocate purtroppo.
E mi dice: buonasera il signor Loris, sì, mi dica, io salve, sono la dottoressa Bonetti, come si sente, come sta? Io mentre rispondevo pensavo, caspita, dottoressa Bonetti, a Trento non ce ne sono dottoresse Bonetti. E io rispondo, bene, ma senta, c'è un bel rene di un ragazzo di 18 anni di Bruxelles pronto per lei, e chiamo dall'ospedale di Innsbruck. Io sinceramente non sapevo che dire, perché non mi sembrava vero, pensavo fosse uno scherzo, perché comunque erano passate poche ore dalla notifica di inserimento in lista urgente, e non pensavo potesse comunque arrivare così in fretta. Allora, mentre io parlavo, parlavo a due persone contemporaneamente, nel senso, parlavo alla dottoressa e a gesti parlavo a mia madre, cercando di farle capire che era la chiamata del trapianto, e lei non capiva. Fatto sta che ho chiesto comunque informazioni. Io avrei dovuto recarmi in ospedale qui a Trento, fare vari esami e poi essere ad Innsbruck la mattina dopo tra le 8 e le 9. Quindi, insomma, vi posso far immaginare la...
Quindi è stato un tour de force, quindi, per fare questo...
Sì, un tour de force, anche perché comunque in quei momenti, come ho detto prima, ti passano tante cose per la testa. Però questa volta era un po' diverso, perché comunque era maggiore il timore di potermi vedere svanire davanti
agli occhi.
Esattamente, un sogno. Però comunque, carico di speranza, ho preso la mia borsa e mi sono recato all'ospedale di Trento.
Ecco, a Innsbruck vieni operato. Cosa succede quando ti svegli dall'anestesia dopo l'operazione?
In pratica io vengo, come dire, importato in terapia intensiva e mi sveglio alle 11.35 di sera. Apro gli occhi, sento il rumore dei macchinari ai quali ero collegato, e mi sono un po' agitato, nel senso che non sentivo nessun dolore. Questo mi ha un attimino preoccupato, perché comunque ricordo operazioni precedenti dove avevo sofferto parecchio anche per cose molto più piccole, e non sentendo nessun tipo di male, di dolore, nemmeno un punto a tirare, mi ha, diciamo, un attimino agitato. Allora, la prima cosa che ho fatto è stato guardare se avevo comunque le garze dell'intervento, e era tutto a posto. Però di lì ho iniziato ad agitarmi comunque, a voler sapere come era andata, eccetera. Mm-hmm. Allora è arrivato subito comunque un infermiere, rassicurandomi, dicendomi che era andato tutto bene, che il rene era partito subito, che avevo fatto 3 litri di urina, che comunque in quei casi è tantissimo, mm-hmm, e di stare tranquillo che era andato tutto alla perfezione.
Ecco, lì comincia una nuova vita, è un momento particolare perché cambiano molte cose rispetto a quello che potevi fare prima e quello che puoi fare adesso.
Sì, diciamo che mi ha dato un sacco di forza questa operazione qua. E non l'ho praticamente sentita, anche perché il giorno dopo mi hanno trasferito subito in reparto, e 2 giorni dopo l'operazione sono riuscito comunque a fare 5 km di ciclette.
È davvero incredibile.
Sì, a pensarlo prima non ci avrei creduto nemmeno io, e quindi avevo una forza dentro che non posso descrivere al momento.
E questa è la cosa che ti ha un po' stupito di più?
Sì, anche perché queste cose me le dicevano magari i miei vecchi colleghi che trapiantati, mi dicevano, guarda che cercano di rimetterti in piedi subito. Mm-hmm. Ma io non pensavo così subito, così presto, anche perché la mattina successiva all'operazione mi hanno chiesto se me la sentivo di fare 2 passi. E, caspita, io mi sentivo una roccia, ho detto, ma perché no? E allora mi sono fatto tutto il corridoio, andata e ritorno, a piedi, e non ci potevo credere.
La riabilitazione quando è iniziata? Immediatamente?
Beh, immediatamente non è che ci sia una vera e propria riabilitazione, bisogna rimanere a casa e cercare di avere il minor contatto possibile.
Quanto sei rimasto in ospedale?
In ospedale 16 giorni.
16 giorni, 22... In quali che cosa dovevi fare?
Rimanere a letto.
Sempre
no,
a letto.
Nel senso... avere meno contatti, appunto, possibili con le persone. Infatti in reparto si può ricevere una persona solo alla volta per 1 ora e mezzo giorno e basta. E
quindi sono 16 giorni nei quali di degenza, poi torni a casa, quindi poco prima di Natale.
Esattamente, esattamente. Comunque così ho potuto festeggiare il compleanno il 24 e Natale.
Quindi lui unisce entrambe le cose.
Esattamente.
Perfetto. E arrivi a casa e già, diciamo, qui inizia quindi una nuova vita. In questo momento tu che cosa dovevi fare in questa fase di riabilitazione, se così la possiamo chiamare, e poi per tornare, diciamo, alla normale attività quanto ci hai messo?
Allora, diciamo che la prognosi per comunque poter tornare a un'attività lavorativa, ad esempio, sono 6 mesi. Nei primi 6 mesi comunque vieni controllatissimo, nel senso che ogni 2 mesi devi tornare ad Innsbruck e poi devi continuare a fare degli esami 2 volte in settimana, poi il secondo mese 1 volta a settimana, poi 1 volta ogni 2 settimane e così via. E niente, tu devi comunque tenere sempre la mascherina in questi primi mesi e cercare appunto di star lontano da microbi, polvere e tutto quello che può recare danno.